Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri abbiamo letto al capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei, al versetto 12, dal 12 al 18, queste parole. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Il testo continua. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge, «non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato». La parte più rilevante della citazione tratta dal capitolo 31 del libro del profeta Geremia, riportata al versetto 16, mette in evidenza l'intenzione del Signore di fare un nuovo patto con Israele, perché il precedente era stato disatteso in tutte le sue aspettative. Il Signore abolisce il primo, cioè il vecchio patto, per poter stabilire il secondo patto. Quando il Signore Gesù è morto sulla croce, la cortina del Tempio che separava il luogo santo dal luogo santissimo si è squarciata in due. Gli uomini non devono più andare a Dio attraverso il sacrificio del sangue di tori e di capri. Ora il Signore Gesù ci ha aperto una via attraverso il suo corpo, una via praticabile per ogni essere umano. Il versetto 10 enfatizzava il fatto che l'offerta del corpo di Gesù Cristo fosse stata fatta una volta per sempre. Cristo ha fatto questo una sola volta. Così hanno avuto termine i sacrifici di animali. È interessante notare che dalla distruzione del Tempio nel 70 d.C. da parte del Romano Tito, in Gerusalemme non si sono più offerti sacrifici di sangue e la prospettiva che essi saranno ripristinati in un futuro prossimo è assai tenue. Cristo ha annullato il primo patto per poter stabilire il secondo. Il primo patto prevedeva molte norme e regolamenti. Il vecchio patto era una legge con un gran numero di dettagli che riguardavano sia il culto che il comportamento. In realtà, norme e regolamenti attraggono la natura umana. Gli uomini hanno la sensazione che sia facile ubbidire alle regole, e questo è il motivo per cui così tanta gente oggi ti dirà che la sua religione può essere rappresentata dal Sermone sul Monte. È probabile che queste persone non sappiano con esattezza che cosa dica il Sermone e che cosa significhi, ma a loro piace perché ha delle regole, ed essi ingannano se stesse, credendo di essere in grado di seguirle. L'intera storia dell'umanità e la moltitudine delle sette e dei culti che nascono al giorno d'oggi dimostrano che questo è vero. All'uomo piace vivere secondo certe regole e seguire certi rituali. Il nuovo patto rappresenta un sistema completamente diverso. Paolo aveva detto ai credenti di Corinto, al capitolo 3, versetto 6 della sua seconda lettera, «Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito». Perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Egli aveva chiarito al versetto successivo cosa intendesse con lettera e cosa con spirito. Egli scrive, «Infatti, ora, se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso, è ovvio che questo si riferisce ai 10 comandamenti, così ora noi sappiamo che la lettera sono i comandamenti. I 10 comandamenti erano il ministero della morte». Possiamo dire che la legge uccide, la legge non ha mai salvato nessuno. Uccide perché sottopone l'uomo al giudizio di Dio, è lo Spirito che dà vita. E noi viviamo nel tempo in cui lo Spirito Santo è colui che rigenera, che guida, che mostra la volontà di Dio. Il versetto 18 che dice, «Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato». Questo versetto conclude la sezione che abbiamo esaminato, sancendo con forza la fine del sistema sacrificale iniziato con Abele, che ha termine definitivamente con la morte di Cristo. Il sangue di Gesù ha avuto il potere di rimettere i peccati, per cui non c'è più posto per i sacrifici compiuti al tempo in cui aveva vigore il vecchio patto. I versetti compresi tra il 19 e il 25 costituiscono la sezione pratica di questo capitolo 10 e ci illustrano privilegi e responsabilità del credente. Leggiamo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero. E con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Il versetto 19 parla della libertà che come figli di Dio ci conferisce il sangue di Gesù, attraverso il quale possiamo entrare nel luogo santissimo, alla presenza di Dio. Quando Cristo fu inchiodato sulla croce, la cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo nel Tempio si squarciò in due, il che indicava che la via per giungere a Dio era aperta. Quel velo che fungeva da divisorio non era altro che un pezzo di tessuto, un simbolo. La via vera che conduceva a Dio era stata inaugurata attraverso la carne di Gesù. Notiamo che carne è la stessa parola che troviamo nel prologo del Vangelo di Giovanni, dove è detto che la parola è diventata carne. Ma l'Apostolo Giovanni non dice in questo contesto che c'era una via nuova e vivente, aperta, per arrivare a Dio a causa dell'incarnazione. La vita di Cristo non salva nessuno, abbiamo detto. Noi entriamo nel luogo santissimo per il sangue di Gesù. Il nostro diritto di accesso non si basa sulla sua incarnazione, ma sullo squarcio della cortina, cioè sulla sua morte. Noi abbiamo il privilegio di adorare Dio, non a causa della vita di Gesù, ma a causa della sua morte, morte avvenuta per noi sulla croce. Questa distinzione è davvero molto importante. La via aperta da Gesù viene definita recente e vivente. È interessante notare che il termine che traduciamo recente deriva dalla parola greca prospatos, che significa ucciso di recente. Il Signore Gesù ha aperto per noi una via nuova, vivente, per giungere a Dio attraverso la sua crocifissione, attraverso la sua morte sulla croce. I vecchi sacrifici non possono più essere di alcun aiuto per nessuno. Il versetto 21 diceva, «E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio». Questo versetto ci mostra il meraviglioso privilegio di avere un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, che vive sempre per intercedere per noi. Quando Cristo rese lo Spirito, mentre era appeso alla croce, la cortina del Tempio fu divisa in due, aprendo la via che introduceva la presenza stessa del Padre. Il versetto 22, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspressione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. Dicevo, questo verseto 22 rivolge un invito che, contrariamente a quanto ritengono alcuni commentatori, pensiamo che sia rivolto sia ai non salvati che ai salvati. L'invito parte dal presupposto, evidenziato al versetto precedente, che abbiamo un sommo sacerdote alla destra di Dio. Come i sacerdoti dell'antico patto venivano aspersi con l'acqua della dedicazione, il che denotava che erano stati messi a parte per il servizio di Dio e lavati in segno di purificazione allo stesso modo, i credenti, in virtù della loro dedicazione a Dio, purificano le loro coscienze, i loro corpi, da ogni tipo di impurità di pensiero, di parola o di azione. Così possono avvicinarsi a Dio con cuore sincero e con piena certezza di fede. La pienezza di fede che si nomina qui non ha niente a che fare con la quantità della nostra fede, ha invece a che fare con l'oggetto della nostra fede. La vera fede dipende dall'oggetto della fede. A volte la fede può essere mal riposta in qualche individuo che poi ci deluderà. La fede non è soltanto credere che c'è un Dio. Questo significa soltanto che non siamo atei, ma significa avere una conoscenza di Dio, della via della giustizia, e comportarsi secondo questa fede. La vera fede significa che abbiamo davvero ricevuto Cristo come nostro personale Salvatore. Questo ci viene detto con molta chiarezza nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetti 11 e 12, dove leggiamo «È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome». Aver fede in Cristo significa ricevere Cristo come Salvatore. La fede si esplica nelle azioni, basate sulla conoscenza. Dio non ci ha mai chiesto di fare un salto nel buio. Se questo fosse vero, potremmo trovarci a cadere da un palazzo di 10 piani e potremmo farci molto male. Non abbiamo bisogno di saltare nel buio, perché Dio ci ha dato la conoscenza. Nella lettera ai Romani, al capitolo 10, versetto 17, viene ribadito che la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Per cui La parola di Dio ci fornisce ogni tipo di conoscenza. Dio ha posto un fondamento per la nostra fede e questo, come ci indica l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 3, versetto 11, non può essere altri che Cristo Gesù. Qui perveniamo per mezzo della conoscenza nel quale poniamo la nostra fede. La fede è azione basata sulla conoscenza, il che significa confidare in Cristo, personalmente, come nel nostro Salvatore. Richiamando una norma a cui si attenevano i sacerdoti dell'Antico Testamento, il versetto 22 afferma che, come credenti, siamo membri di un sacerdozio. Ogni credente è un sacerdote e, come tale, può andare a Dio al quale può rivolgersi con libertà di parola. Tante persone chiedono l'intercessione di altri credenti nella preghiera, il che è giusto, ma dobbiamo ricordare che tutti i credenti hanno accesso direttamente a Dio. Tutti i credenti hanno gli stessi diritti alla presenza di Dio perché entrano attraverso questa via recentemente sacrificata che Cristo ha aperto per loro. È su questa base che possiamo andare a Dio. L'autore della lettera continua a esortare questi credenti, in particolare al versetto 23, egli li invita a mantenere ferma la confessione della loro speranza. In effetti, la speranza procede dalla fede, è un tutt'uno, un insieme unico, siamo invitati a avvicinarci a Dio e a mantenere ferma la nostra confessione di fede. Perché? Perché abbiamo una speranza che ci proietta nel futuro. È meraviglioso potersi avvicinare a Dio in piena certezza di fede e mantenere ferma la nostra confessione di fede, perché abbiamo una speranza. Le parole di questo inno, di cui non conosciamo l'autore, esprimono bene la consapevolezza di questa posizione. Esso recita così: non potremmo essere più vicini di così a Dio, perché nella persona di suo Figlio gli siamo vicini quanto Lui. Non potremmo essere più cari di così a Dio, perché nella persona di suo Figlio gli siamo cari quanto Lui. Il versetto 24 ci riporta un avvertimento. Facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci all'amore e alle buone opere. L'autore, vedete, ci invita a fare attenzione gli uni agli altri, allo scopo di incitarci. Cerchiamo di avere cura gli uni degli altri, quindi. Non abbassiamo mai la guardia, non sonnecchiamo, non facciamoci trascinare dalla solita routine, ma siamo sempre pronti a spronarci al servizio, all'amore, alle buone opere. Non stanchiamoci mai di amarci gli uni gli altri e di compiere tutte le opere buone che possiamo. Se c'è un tempo nel quale i credenti hanno bisogno più che mai di stare insieme, è certamente quello presente. Invece di abbatterci l'un l'altro, abbiamo bisogno di stringerci con amore attorno alla persona di Cristo. Abbiamo bisogno di studiare la parola di Dio insieme. Il Signore ha in serbo qualcosa di molto importante per il gruppo, che magari non darà alle persone singole. Dio non ci farà crescere nella conoscenza della Sua parola se non la condividiamo con gli altri credenti. Partecipare a uno studio biblico è certamente fonte di benedizioni che non potremo ricevere altrimenti, studiando la Bibbia per conto nostro. Riconducendo a un comune denominatore le esortazioni dei versetti 23, 24 e 25, possiamo leggerle così: avviciniamoci con fede, rivolta a Dio. Avviciniamoci con speranza, rivolta a noi. Avviciniamoci con amore, rivolto agli altri. E ritroviamo i tre cardini del cristianesimo: la fede, la speranza e l'amore. Io mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani. Ciao.